Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde con le nostre amiche piante. La settimana scorsa forse le ultime cose che vi avevo raccontato sull'incontro delle processionarie con gli animali non era molto chiaro, mi era venuta un'irritazione alla gola e quindi avevo cercato di terminare velocemente. Ma vorrei riprenderlo un momentino perché negli animali la reazione ai peli di questa larva è più o meno grave in funzione del contatto con un numero maggiore o minore di peli urticanti. Nel cane e nel gatto i danni più pesanti vanno ad interessare il naso e la lingua e se si notano dei segni di sofferenza nell'animale, per esempio una grande lacrimazione, senso di fastidio, si sa cogliere sul proprio animale se non sta bene, bisogna portarli immediatamente dal veterinario senza perdere tempo perché la tossina che viene liberata è capace di demolire parti della loro lingua, quindi se non si interviene subito praticamente l'animale si troverà con una lingua più ridotta. È importante quindi evitare le zone infestate dalle larve. La disinfestazione delle processionarie è obbligatoria in Italia dal 2008 e grazie alla presenza di una legge specifica. Dopo il contatto con questi insetti animali, in tutto il mondo il modo di procedere dopo il contatto è più o meno uguale. È necessario farsi una doccia e lavarsi i capelli, soprattutto se siete entrati in una zona infestata dalle processionarie, a non grattare assolutamente le zone irritate perché si determina un aumento dell'infiammazione. Poi usare guanti e lavare gli abiti contaminati almeno a 60 gradi. E poi l'utilizzo di rimedi topici, soprattutto creme al cortisone, e se i sintomi continuano, rivolgersi al medico o a un pronto soccorso. Bene, questo soggetto è completato e adesso passiamo a quello che vive in ambito botanico. Non saprei dirvi quale dei due sia più pericoloso, ma del resto vedremo tra poco. Allora, questa volta, per parlarvi della pianta, vi racconterò subito il ricordo che ho collegato ad essa. Una sera, papà mi chiama nel suo studio perché c'è qualche cosa che voleva farmi vedere. E sulla scrivania aveva un grosso volume che sfogliava. Beh, niente di strano, direte voi, fin qui. E infatti anch'io ero perplessa. Questo libro faceva parte di un gruppo di quattro che a volte consultava per chiarirsi dei passaggi ancora magari incerti. Erano libri della sua biblioteca, in collegamento col testo che stava preparando. Oltre a diversi libri sulla fauna alpina, in particolare aveva studiato molto gli uccelli di altitudine come il gallo cedrone, il gallo forcello, la pernice bianca, eccetera. Ma aveva collaborato anche col giornale di Brescia per 40 anni circa e anche con alcune regioni preparando dei piani faunistici. I grossi tomi insieme formavano l'opera La vita degli animali di Alfred Helmut Brehm, uno studioso biologo, scrittore tedesco, vissuto tra il 1829 e il 1884, che grazie a quest'opera diventò famoso nella letteratura zoologica in genere e in particolare in quella zoologica che riguardava gli uccelli. Studi e conoscenze che questo naturalista acquistò via via anche ai suoi numerosi viaggi. A un certo punto, mio padre, dopo diverse pagine sfogliate, si ferma e appare una busta di cellofan trasparente, sapete, tipo quelle con cui si avvolgono i fiori da regalare, abbastanza grande da contenere una pianta seccata, ancora però ben conservata, così da fare apparire colore e forma dei fiori, molto belli, grandi e seppur appiattiti. Ciò che emergeva era alquanto singolare. Sembravano degli elmi antichi. Sì, avete capito proprio bene, simili a quelli che portavano i cavalieri medievali prima di un torneo o prima di una battaglia, oppure che abbiamo visto in qualche film storico. Io, allungare la zampa, no, pardon, volevo dire la mano, per portare il tutto vicino a me così da vederlo bene e dire «Che bello, papà, sono stati tutt'uno!» Del tutto in attesa la sua risposta, però altrettanto veloce, occhi sgranati, serissimi, e il prendere la busta non con un gesto normale, ma solo attraverso il contatto delle dita con un piccolissimo pezzetto di angolo alla periafa del cellofan che conteneva la pianta. Il tutto era un assoluto, certissimo segnale di pericolo, confermatomi poi dalle successive parole di descrizione e narrazione di quanto conosceva, e che, approfondendo io, poi mi hanno messo ancora di più in allarme. Sentite, avevo davanti agli occhi un esemplare di specie che è considerata la seconda più mortale in Italia e per certi botanici il suo principio attivo è al primo posto nella classifica dei veleni e della tossicità. Questo è stato il mio incontro dell'ebole con Aconitum napellus, chiamato anche semplicemente aconito o napello. Una specie, da quello che vi ho detto, ultra pericolosissima, ma non riuscirete ad immaginare quanto fino a che non sentirete perché, ma nello stesso tempo preziosa come erba officinale ed utilizzata anche come specie ornamentale. Vedete che razza di contraddizioni. Allora, dove troviamo l'aconito? Diciamo che è una specie alpina, perenne, che appartiene alla famiglia delle ranuncolacee e vive nei pascoli in quota, parzialmente in ombra, oppure sulle sponde dei torrenti, al margine dei boschi e in prossimità delle malghe. Ed è un habitat che è congeniale a questa pianta in quanto ricco di sostanza organica che proviene dagli animali che abitano quelle zone, cioè le malghe, no? Allora, le radici sono a forma di rizoma tuberoso e raggiunge un'altezza che va dal metro al metro e mezzo circa. Le foglie sono palmate e le radici di cui vi ho detto sono molto ben sviluppate. Però quello che attrae immediatamente l'attenzione è la sua infiorescenza a spiga, con quei grandi fiori così particolari per la forma di cui vi ho già detto, ma anche per il colore. Sono azzurri o azzurro-violacei. A questo punto mi fermo per un suggerimento. Se non conoscete il napello, vi direi di andare sul web per vedere sia la pianta con i fiori blu-violacei, sia quella a fiori bianco-giallastri. Nel caso in cui la specie ha i fiori bianchi, la forma dell'elmo è un poco diversa e incontrando quello si potrebbe anche non riconoscere che si tratta di un aconito. La prudenza qua è più che vitale, come vi racconterò. Veniamo così per vedere, per controllare perché questa pianta è da guardare, ma assolutamente da non toccare, se non in modo appropriato. La leggenda ci racconta che il napello sarebbe nato dalla bava di Cerbero, il feroce mastino che Ercole portò via dall'Ade. Ed anche le streghe facevano macerare le sue foglie nel grasso così da ottenere un unguento da spalmare su tutto il corpo prima di mettersi in volo. Uno studioso tedesco, Athanasius Kircher, vissuto nel 1600, che era un gesuita, un filosofo, uno storico, ma anche uno studioso di geologia e di medicina, aveva segnalato la morte di alcuni pastori che si erano addormentati vicino a questa pianta e che erano stati uccisi dai vapori che la stessa emanava. Però se andiamo ancora tanto indietro nel tempo, vediamo che Plinio il Vecchio, siamo nel 23 d.C. per la nascita e nel 79 a Stabia d.C. a causa dell'eruzione del vulcano, chiamava questa pianta arsenico vegetale. Bene, mi fermo qui e la prossima volta continueremo a vedere quali caratteristiche ha.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.